Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta. Benvenuti a questo nostro terzo appuntamento di questa settimana, in cui ancora una volta apriremo il libro dell'Ecclesiaste. Ieri sera abbiamo concluso il nostro studio che riguarda appunto a questo predicatore, e questo è il termine con cui si può tradurre alla parola appunto Ecclesiaste, che in questo universo dove tutto si muove, dove tutto ha vita secondo meccanismi di perfezione e leggi che obbediscono a un rigoroso tempismo, ogni evento si verifica, abbiamo detto, al tempo giusto, al tempo esatto. Leggiamo ancora i primi 8 versetti del capitolo 3 del libro dell'Ecclesiaste. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio, un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Proseguiamo nella lettura del capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 15. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve, gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. La vita dell'uomo sulla terra è aggravata dalla fatica, inasprita dalla sofferenza, funestata dalla morte, ma questo accade perché l'uomo ha stravolto l'ordine delle cose, non riesce in pratica a cogliere il senso vero della vita, preda della sua ignoranza, della sua presunzione. L'Ecclesiaste ha potuto constatare invece che Dio ha fatto ogni cosa piena di bellezza, perfezione, perché potesse allietare e confortare la vita degli uomini. Cosa impedisce che ciò avvenga? La disubbidienza e la ribellione dell'uomo che rifiuta la tutela, gli insegnamenti, la guida del Signore. Il Signore ha persino messo nei cuori degli uomini il pensiero dell'eternità. Ancora prima che nascessero le religioni, l'uomo ha avvertito la sua essenza, la sua destinazione eterna. Ha sentito in sé il desiderio di ricongiungersi con il suo Creatore per vivere una vita perfetta, senza fine. In tutte le civiltà del passato troviamo infatti la testimonianza di questo pensiero che vedeva la morte come un passaggio a un'altra vita migliore. Basti pensare alle monumentali costruzioni sepolcrali, alle iscrizioni, alle raffigurazioni tombali e ai ricchi corredi che accompagnavano i defunti nel loro trapasso. Non tutto, però, appare chiaro alla mente indagatrice dell'uomo, e molti sono i misteri della creazione che probabilmente non riusciranno mai ad avere una risposta, almeno sulla Terra. Che condividiamo o no, la nostra mente è limitata al confronto con la mente di Dio, e mai come oggi l'uomo ne è stato così consapevole. Le stesse scoperte della fisica sono da leggere in tal senso, come dimostra lo scienziato Werner Heisenberg, il quale, nel formulare il principio di indeterminazione, teorizzava che la conoscenza ha un limite non superabile. L'Ecclesiaste continua le sue riflessioni e, nuovamente di fronte alla morte, si chiede cosa sia bene per l'uomo. Già nel capitolo 2 l'Ecclesiaste aveva risposto a riguardo, affermando che sulla terra l'unico bene per l'uomo è soddisfare innanzitutto i propri bisogni primari, quali il bere, il mangiare, e poi saper gioire di tutti quegli elementi positivi che possiamo trovare nella quotidianità, ma assumere questa filosofia di vita rappresenta già un punto di arrivo. L'Ecclesiaste lo considera un dono di Dio perché generalmente l'uomo, per la sua natura, non è incline ad accontentarsi, proteso a soddisfare invece la sua sete di successo, di grandezza. Solo lo Spirito di Dio può illuminare la sua mente per capire il vero senso della vita dell'uomo sulla terra. Completiamo la lettura del capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 22. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li mette alla prova, ed essi stessi riconoscono che non sono che bestie. Infatti, la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio. E l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere, e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto, e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte, infatti. Chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? Nel corso della sua esistenza, l'Ecclesiaste ha potuto osservare un altro male che affligge la società degli uomini. Egli constata che non vi è giustizia sulla terra perché coloro che sono deputati ad amministrarla agiscono empiamente. I giudici sono corrotti e le loro sentenze sono inique. Solo il Signore giudicherà con giustizia ogni opera compiuta dagli uomini, sia palesemente che di nascosto. Nel giorno del giudizio conosceremo finalmente la verità, perché saranno svelati i segreti dei cuori e provate le apparenze. Conosceremo i limiti di ogni essere umano, cesserà ogni vanto, perché cesseranno i titoli, le onorificenze e tutto ciò che faceva la differenza fra un uomo e un altro. Potremo esibire solo la nostra appartenenza al genere umano, accomunati alle bestie della medesima sorte. Come loro, noi nasciamo, poi si muore, rivestiamo un corpo che dopo la morte si disfa per diventare polvere. Alla luce di queste considerazioni, nuovamente, l'Ecclesiaste conclude che all'uomo non rimane nulla di meglio da fare che rallegrarsi e godere dei frutti del suo lavoro per tutto il tempo che gli è dato di vivere. Proseguiamo il nostro studio del libro dell'Ecclesiaste e leggiamo i primi 3 versetti del capitolo 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco, le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. L'Ecclesiaste dà uno sguardo intorno a lui e non vede che sofferenza, ingiustizia, oppressione. Un uomo sfrutta un altro uomo e lo depreda del suo, calpesta i suoi diritti, moltiplica soprusi ed angherie. Non v'è alcuna difesa né consolazione per chi piange, e di fronte a questo spettacolo di sofferenza, l'Ecclesiaste non può che reputare i morti più felici di coloro che sono in vita, e sicuramente più felici coloro che ancora non sono nati e non hanno visto tutte le azioni malvagie che vengono compiute sulla terra. Lo sguardo dell'Ecclesiaste non si ferma e continua a mettere in evidenza i comportamenti degli uomini. Leggiamo dunque dal versetto 4 al versetto 6 di Ecclesiaste, capitolo 4. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Un altro male che affligge l'umanità è l'invidia. L'uomo non riesce a godere neppure dei successi ottenuti nel proprio lavoro. Il completamento di un'opera, il raggiungimento di un buon risultato, il conseguimento di obiettivi prefissati spesso non rallegrano i compagni di fatica. È difficile gioire delle gioie degli altri, mentre molto più frequentemente si vede il successo dell'altro come una minaccia al proprio, una sottrazione indebita di una parte della propria felicità. L'invidia è un tarlo che lentamente, inesorabilmente rode dal di dentro, fa crollare tutta la struttura, ed è vanità, qualcosa di inutile che non giova a nessuno. Se però la buona riuscita di un'opera provoca l'invidia da parte degli altri, l'inerzia, l'inattività, l'inoperosità sono un comportamento dello stolto. Non vi sono progressi nella vita di un ozioso che ha incrociato le braccia e sta a guardare. È un po' come divorare la propria carne e il danno che se ne consegue è irreparabile. Il lavoro dell'uomo, se ha comunque una valenza rilevante, non deve essere lo scopo e il fine di una vita. La fatica deve lasciar posto al giusto riposo, perché anche il lavoro senza posa equivale a una corsa dietro al vento. L'Ecclesiaste passa a considerare il valore della vita sociale dell'uomo. Leggiamo dunque dal versetto 7 al versetto 12, vediamo cosa ci dice l'Ecclesiaste al capitolo 4. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino, non ha né figlio né fratello e tuttavia si affatica senza fine, i suoi occhi non si saziano mai di ricchezze. non riflettete, ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene. Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. L'uomo è un essere sociale e socievole, che tende all'aggregazione e realizza la propria vita in contesti associativi. Perciò, essere soli rende più difficile l'esistenza e la priva di senso. L'Ecclesiaste definisce un male, una vanità, la vita di un uomo solo, che si affanna ad accumulare ricchezze che non giovano al suo possessore, né mentre è in vita, né tantomeno dopo la morte. Essere in compagnia è sempre un vantaggio. Nell'intraprendere un'opera si divide la fatica, l'uno incoraggia l'altro e si giunge prima al traguardo. Se si dorme l'uno accanto all'altro, non si sente il freddo, ci si riscalda. In viaggio, se uno cade, l'altro lo rialza, lo sostiene. Durante un combattimento due persone sapranno difendersi meglio ed avere più possibilità di salvarsi. Una corda, infatti, che ha tre capi è più resistente di una che ha un solo capo. L'Ecclesiaste considera perciò insensato, dannoso, il comportamento di un uomo solo, senza figli o fratelli, che si affanna a lavorare per accumulare ricchezze. Molto spesso, mentre in vita, troppo impegnato a lavorare, egli non gode i frutti della sua fatica e dopo la sua morte uno sconosciuto lapiderà senza alcuna riconoscenza il suo patrimonio. Leggiamo la conclusione del discorso del nostro predicatore, dal versetto 13 al versetto 16, sempre dal capitolo 4. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. È uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. L'Ecclesiaste confronta un giovane povero ma intelligente con un vecchio re stolto che non è più in grado di imparare nulla dagli ammaestramenti e dalle esperienze della vita. Il popolo certamente sceglierà il giovane povero perché regni al posto del vecchio re, che è anche stolto. Egli tributerà onori, gloria. Il favore del popolo è però estremamente volubile e di breve durata, e spesso alla morte dei genitori i figli non conservano la memoria degli avvenimenti passati. Anche la gloria terrena, agognata dagli uomini e perseguita con ogni mezzo, non è altro che vanità e valore di una corsa dietro al vento. Bene. E con queste riflessioni attorno a questi versetti del capitolo 4 dell'Ecclesiaste voglio fermarmi qui. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani.